In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città.
Ricordiamo che tutto questo sforzo di entrare nelle profondità della carne, appunto, è nella chiave della resurrezione dei morti o è appunto nella chiave della salvezza della carne, su cui si fonda la nostra speranza e dove è avvenuta la rivelazione cristiana. Il Verbo si è fatto carne. Noi dobbiamo cercare il Verbo della carne, la parola della carne, che non è staccata da tutte le parole che noi riusciamo a scoprire, che noi riusciamo a sperimentare, no? Della nostra carne. Cioè nella carne si incontrano Dio e l'uomo. Sapete che già nel un grande padre, che poi ha avuto delle avventure, Tertulliano, no? Aveva proprio coniato questa teologia che è il riflesso dell'incarnazione. Caro la carne, salutis est cardo, il cardine della salvezza è la carne. Quindi teniamo presente che mentre facciamo questi viaggi dentro la fenomenologia della sessualità, stiamo cercando appunto il passare di Dio lì dentro, stiamo cercando la verità, no? Di queste nostre esperienze. L'altra volta ci fermavamo un po' su quest'idea che la nostra carne ha una luce. Il tema della bellezza, no? Solo che il corpo colto nella bellezza, nella forma bella, appunto, no? Rimane ancora a distanza, nel senso che viene colto nel suo apparire, nel suo manifestarsi, no? E però noi sperimentiamo invece che ci sono momenti nei quali il desiderio, si parlerà parecchio il desiderio, non si accontenta dell'apparire della carne. Ci sono momenti nel quale il desiderio si rivela meno disinteressato, no? Ma mira al contatto con la carne, come tale proprio. Mira la sostanza, la densità della carne. nella sua vita sensibile, cioè sentire la carne appunto dell'altro. Il carattere sessuale del corpo percepito come del corpo che percepisce, no? Rende allora più acuti sia il senso della distanza, appunto l'attrazione sessuale, l'amore sessuale appunto, soffre della distanza, no? Sente molto la distanza e il desiderio di eliminarla, il desiderio di star vicini, no? E la carne allora rivela questo duplice aspetto, la sua opacità, la sua impenetrabilità, no? E nello stesso tempo la sua impressionante profondità, no? Cioè la carne per alcuni versi è una cosa che sta, per un altro verso ha dei messaggi adentro, esige di entrare appunto nelle profondità della carne. O la carne, si capisce subito, no? Non designa il tessuto biologico, ma rimanda a un'esperienza del soggetto. La carne è il soggetto, appunto questo è il fatto che la carne ha un'interiorità. La carne rimanda a un'esperienza soggettiva e affettiva. Si è toccati come soggetto, si va a toccare il soggetto attraverso la carne, no? E è proprio nel contesto di questi viaggi nella profondità della carne, che sono il desiderio, l'emozione, la tenerezza, la sofferenza, cioè quando soffre la carne, soffre il soggetto, no? Cioè non è una cosa esterna. Quindi è attraverso questi viaggi del soggetto, che noi chiamiamo desiderio, emozione, tenerezza, sofferenza, che il corpo è sentito come carne. Un'esperienza soggettiva e affettiva. Cioè la carne rimanda alla nostra capacità di essere affetti, cioè toccati vuol dire affetti, feriti, toccati, sensibili, vulnerabili appunto. Questo succede perché la carne vibra dentro, perché sono dentro io, capito? Sono io che soffro, sono io che desidero, sono io che sto male per essere lontano, sono io che gioisco per essere vicino, sono io che sento dolore appunto, no? E quindi il fare questa esperienza della profondità del corpo, che è la carne, no? E fare l'esperienza del fatto che la mia esistenza è passività, appunto è affetta, che segnala il limite, la mancanza, perché se no non desidero, non mi emoziono, non soffro, se non perché appunto la mia carne sente il limite, ma è anche la condizione dell'apertura. Cioè quando si dice che l'essere maschile, l'essere femminile è fondamentalmente l'esperienza di una mancanza che ti apre all'altro, che ti manca, che desideri, con cui entri in relazione. Cioè quando il vecchio racconto di Genesi parla della sessualità come il toglier via la parte di uno e con questa fare l'altro, che gli sta di fronte come simile. E dice ste robe qui, no? La costola di Adamo, il lato di Adamo che viene tolto, lascia una ferita, una mancanza appunto. E da lì nasce il bisogno, la richiesta, la povertà e poi il desiderio, no? Il viaggio verso l'altro. In questo senso l'esperienza della carne è indissociabilmente esperienza del limite e vocazione all'incontro, insomma, alla relazione, no? proviamo a entrare un po' attraverso alcune esperienze in queste profondità della carne, cominciando dal desiderio, che è la forma più evidente, no? più forte anche. Il desiderio viene a sconfiggere, a umiliare, a disarcionare il soggetto dalla sua apparente pienezza, sovranità, capito? Cioè, quando uno desidera vuol dire appunto che non ha tutto, che non è a cavallo, hai capito? Che è mendicante. Nel desiderio si percepisce che la distanza tra gli esseri, tra i corpi, diventa problematica. E allora appare l'eros, cioè l'aspirazione a vincere la chiusura dei corpi, l'impenetrabilità della carne dell'altro. E il desiderio ti dà contemporaneamente queste due esperienze, no? La prova che i corpi sono distanti e l'aspirazione a vincere questa distanza e a superare l'esteriorità scavalcando le frontiere della pelle, a entrare nella carne dell'altro, appunto, no? Questo è il desiderio. E questo solitamente è legato alla rivelazione del corpo come sessuato, cioè la percezione che l'altro appartiene all'altro sesso, cioè a quella metà di umanità che io non sono e non sarò mai, nella quale però ho il presentimento di trovare tante ricchezze, se no non ci sarebbe desiderio, no? Il desiderio nasce dalla percezione di una distanza colmata alla quale io trovo il tesoro, no? Quest'altro sesso che io non sono, c'è sempre sessualità, è sempre una dichiarazione di umiltà, di limite, no? Quel sesso che io non sono, io desidero possederlo, vibrare all'unisono con lui per vincere la separazione, per avere la sensazione anche solo fuggitiva, di vincere la separazione. Certo, io so che ci sono gli uomini e le donne, so appunto che esiste un altro sesso, che tra l'altro di fronte al quale percepisco la mia differenza, la mia identità, no? Ma nell'esperienza del desiderio a me non basta sapere questa differenza. Il desiderio appunto vuole conoscerla, nascere insieme appunto, no? E per cui come in una spirale la prova della differenza e l'aspirazione all'unità, i due faranno una carne sola, no? Questa prova continua della differenza e l'aspirazione all'unità si concatenano, si aumentano reciprocamente. Più ci sperimentiamo come due e più desideriamo essere uno reciprocamente, no? E per cui sotto lo sguardo desiderante la carne appare insieme vicina e lontana, coglibile e incoglibile. Appare come cosa e soggetto, appunto, indissociabilmente. E la persona dell'altro sembra offrirsi e ritirarsi, cioè quasi un presentimento di un infinito nel finito, no? Il cantico dei cantici, questo continuo perdere l'amata, l'amato, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, si ritrovano, si perdono. Dice sta roba qui, no? Una sorta di trascendenza del desiderio, no? Quando vi dicevo a catechesi che nel corso dei fidanzati, appunto, questi discorsi non così formalizzati evidentemente, ma escono nei racconti, escono questa idea della trascendenza del desiderio, per chi vive questa esperienza è evidente, è proprio evidente. In questa esperienza sono inclini a credere che Dio c'entri, che il loro amore sia davanti a Dio, proprio per questa percezione profonda, no? Anche l'esperienza della tenerezza, secondo piccolo viaggetto nell'interiorità del corpo che è la carne, no? Nella profondità della carne. Anche l'esperienza della tenerezza, non solo quella del desiderio, passa attraverso la carne. Perché la persona dell'altro non è colta solo nelle qualità che fanno la sua forza fisica, intellettuale, sociale, ma viene colta nella sua debolezza. La tenerezza è proprio il riconoscimento reciproco della carne debole, diciamo così, di cui prendersi cura, no? Cioè la tenerezza è la risonanza che nasce tra due fragilità, per questo è così, come si dice, tenera, no? Il cuore di pietra, che rischia appunto di impietrirsi nei rapporti di forza, di contratto, di cui si intessono i rapporti sociali. Il cuore di pietra diventa nella tenerezza un cuore di carne, no? Cuore tenero. Pensate quando i profeti dicono che Dio vuole darci un cuore di carne perché è preoccupato dei poveri, è preoccupato dei deboli, che qualcuno abbia un cuore tenero, capito? Di carne. Perché se no i ricchi, i potenti, dicono i profeti, hanno un cuore di pietra, capito? No. Ci vuole tenerezza. La sofferenza, altro viaggio possibile dentro le profondità della carne, nel dolore appunto. La carne si appella, si fa sentire, no? Cos'è il dolore? Si fa sentire. Si appella a noi in maniera insistente. Non si riesce il nostro corpo nel dolore a tenerlo buono, a distanza, dominato, regolato, come di solito è quando stiamo bene, no? Il dolore assedia la nostra coscienza, assedia la coscienza, la carne nel dolore. È questo che ci spaventa, è questo che non è sopportabile, appunto. È l'io che è assediato, no? Non è un fatto del corpo, è mio, no. Meglio, sono io. E il dolore batte forte alla nostra coscienza, lo obbliga a un'attenzione forzata, per esempio, a quell'organo che fa male, no? A quella parte del corpo che fa male, basta schiacciare dentro un dito nella porta o un mal di denti, che la coscienza è lì, tutta lì, capito, no? Quindi il corpo nel dolore assedia la coscienza, la obbliga a questa attenzione forzata, si ribella, si fa sentire, tira giù il soggetto dalla sua autosufficienza e dalla sua sovranità. So, mi viene in mente, non so se c'entra, ma certamente le cure palliative, quest'idea di andare in soccorso al sofferente. Sappiamo bene, no? Quante ambiguità ci siano in questo soccorrere, che chiaramente, per esempio, l'idea della terapia del dolore, quando non è fatta bene, e consiste fondamentalmente nel tirare via la coscienza in modo che non c'è più il combattimento, non si assiste più a sta roba penosa, no? È delicato, no? E allora quando la scienza viene obbligata a dire non tirar via la coscienza in quella maniera lì, tira via il dolore, no? Certo, uno a un certo punto arriva disperato, dice vabbè, insomma, io non voglio più dolore, quindi fisicamente si muore domani, però già da quest'oggi mi fa morire perché appunto capisco più niente. Non... però è all'interno di questa questione, no? Come il dolore, anche il piacere o il godimento, appunto, destituisce il soggetto dalla sua sovranità, lo tira giù da cavallo. Non più al modo di un'aggressione, di una contrazione, no? Ma al modo invece di una felice invasione che dissipa, certo, che porta via, no? In nome di una distensione, di un abbandono quasi, no? Di un'estasi, che ha i suoi pericoli, vedremo. Nel piacere il corpo... che solitamente ha una musica normale, è come uno strumento docile, silenzioso, normalmente. Quando arriva il piacere sembra in qualche maniera la scossa, no? Risvegliarsi, vibrare di una vita più intensa, diventare tutto intero, sensibile, ribollente o esaltato. In genere... con questa differenza però che mentre il dolore può durare in maniera tenace e tante volte è disgraziato perché non molla proprio, il godimento in genere è passeggero. Anzi, è uno dei momenti in cui si sperimenta più acutamente la fuga del tempo, la tristezza, no? Allora, non so se quest'idea della profondità della carne, del fatto che la carne racconta, parla, ma parla di me, racconta di me, mi fa fare dei viaggi, che siano il piacere, la sofferenza, il desiderio, la tenerezza. Come considerare queste cose qui? Posso fare una battuta banale. Per esempio, noi non abbiamo mai pensato che fossero degni di parlarne in chiesa, per dire. Abbiamo sempre considerato che in chiesa, ma anche nella ricerca sapienziale, nella filosofia, no? Si dovesse parlare dello spirito, delle cose dello spirito, delle grandi idee, che girano sulla testa dell'uomo, no? Ma non voglio appunto fare un percorso di come anche noi cristiani abbiamo assimilato con molta forza un dualismo che ha tenuto sotto il corpo e lo ha anche cosificato. Limitiamoci anche qui a qualche spunto su quello che gira nella cultura che viviamo, nell'aria che respiriamo e quindi di ciò che poi ci induce una difficoltà di tutti, credo, a capire se queste robe qui sono robe serie o sono robe da prendere alla leggera, no? Cioè sono un gioco della vita, come scegliere di mangiare quella robetta lì invece che un'altra, o se invece queste cose hanno una serietà, una gravità, nel senso alto della parola, no? Ora anche qui, non so, quando si parla con i nostri giovani, che pure magari se si fa il dibattito qualcuno magari assume i discorsi che girano, no? Sessualità, siamo liberi, morale della Chiesa, non capisce niente, no? Si fanno questi discorsi. Poi invece se parlano così di cuore, anche i giovani di oggi sentono che i gesti sessuali sono seri. Come no? L'emozione che accompagna la rivelazione della carne come carne nello scambio dei corpi, appunto, è profonda. E ogni persona, insomma, ha la percezione dei gradi diversi di profondità della sessualità e dei gesti sessuali, no? Però appunto questa percezione ha dei rumori di disturbo, diciamo, nella cultura in cui viviamo, è come confusa dalla cultura circostante. E noi, i nostri contemporanei, appunto, sono molto esitanti riguardo allo statuto morale e etico della sessualità, cioè fino a che punto bisogna prendere sul serio la portata degli atti della carne, o fino a che punto bisogna alleggerirli. Sapete anche qui che i cristiani si sono imbattuti subito in questa questione, no? Se leggete la prima lettera ai Corinzi, il capitolo sesto di Paolo, quando arriva le pratiche della prostituzione sacra, la motivazione che qualcuno dava appunto è come il mangiare e il bere, insomma, no? Che problema c'è? E Paolo si dà da fare a mostrare la profondità della carne. Leggetelo quel passo del capitolo sesto e prima in Corinti, perché è proprio un bel passo, bello. Cioè, noi viviamo in una cultura per cui facciamo difficoltà, perché la cultura serve a restituirci quello che sentiamo in maniera da dirlo, da rappresentarlo, no? Ma se sta roba qui c'è distanza tra ciò che io sento, tra ciò che le persone sentono e le immagini veicolate dai media. Cioè, immagino anche i nostri figli che confusione nella cosiddetta educazione sessuale. Perché in genere dei genitori percepiscono la serietà di questa roba, ma poi magari lì con gli stessi genitori, la stessa famiglia, poi si vedono una quantità di rappresentazioni della sessualità così superficiale, così stupida, no? Quindi immagina che confusione, appunto, no? Tra ciò che le persone sentono e le immagini veicolate dai media, per esempio, tra l'estrema serietà dei discorsi della Chiesa, che discorsi, per esempio, dicono il Papa ha detto che, no, quando poveretto si è azzardato a dire una cosa che per alcuni versi è ovvia, no? Che il preservativo non risolve tutti i problemi dell'AIDS, sono saltati addosso tutti. Penso che si possano capire, no, le cose. Però c'è una sacralità, un ossequio alla cultura imperante, che uno non può ragionare, capito? Cioè, come quello lì che dice che una certa politica fa schifo, gli saltano addosso tutti, denunciato, si dimettono, lo stesso. Cioè c'è un conformismo, per cui si alza la bandiera sui problemi, no? Non è che uno ragiona, no? Lo dicono tutti, lo pensano tutti. Allora, tra l'estrema serietà che il discorso cristiano attribuisce alla carne e questo relativismo sorridente, strizzando l'occhio appunto, questo contrasto tra gravità e leggerezza, è chiaro che questo contrasto ti fa esitare, dice, ma chi ha ragione, no? Cioè, la Chiesa ha sempre detto, è peccato, addosso la Chiesa, che no. No, non è peccato, no. Cos'è? Non è niente, no. Noi sappiamo che a partire dalla Bibbia, giudaismo e cristianesimo si sono caratterizzati proprio per una particolare gravità, profondità attribuita ai gesti della sessualità. Nel libro del Levitico l'incesto, l'adulterio, l'omosessualità sono passibili di morte addirittura, no? E si sa che in seguito la tradizione cristiana ha considerato gravi anche le minime trasgressioni di numerosi interdetti sessuali. C'era un detto tradizionale della morale cattolica, no? Che diceva che non c'è mai parvitas materie, cioè in campo sessuale non c'è mai colpa lieve, no? Ne abbiamo parlato più volte, abbiamo anche capito da dove venivano questi discorsi, no? Cioè la maggioranza delle mancanze sessuali rientravano nei peccati mortali. Questo vuol dire che non c'era leggerezza di materia in questo campo, no? E quindi è chiaro che in un contrasto di questo tipo è difficile distinguere ciò che riguarda la profondità etica dell'implicazione delle persone da ciò che è un'accentuazione della paura sacra della sessualità, no? In questi discorsi anche cattolici. Perché sapete, le più antiche interpretazioni della sessualità, ci torniamo poi per giustificare, le più antiche interpretazioni della sessualità sono state sacrali, cioè legate alla percezione degli atti e delle sensazioni sessuali come luoghi di un contatto con l'assoluto, quindi il contatto tremendum et fascinosum, no? Cioè il contatto con l'assoluto è qualcosa che fa paura e che affascina, e la sessualità è un'esperienza divina. Cioè queste nelle culture antiche è stata l'interpretazione dominante della sessualità come realtà sacra. Addirittura appunto la prostituzione sacra come accesso al divino, come partecipazione al divino, no? E alcuni teologi si chiedono se la grande diffidenza della tradizione occidentale cristiana nei confronti della sessualità non è un prolungamento di questa sacralizzazione, al rovescio appunto. Il sacro respinge, fascina e respinge, e quindi è un tabù, come la morte, no? E giustamente noi accostiamo le cose tabuizzate con le barzellette, cioè si circonda con la barzelletta la cosa che non si può toccare, no? Tutte le barzellette sono sulla morte, sul sesso, quelle belle, dopo quelle un po' più più ordinarie, no, ma... E più in generale, senza fermarci a questa radice del sacro, più in generale le civiltà tradizionali avevano tre tipi di ragioni per dimostrare la serietà delle relazioni sessuali. Le conosciamo, no? Cioè, la maniera di considerare la sessualità come una cosa seria era giustificata in tre prospettive. Una era evidentemente la prospettiva procreatrice, no? Feconda. Dare la vita a un figlio è una cosa così grande, con incidenze morali e esistenziali così rilevanti, che è normale che le persone, le famiglie umane pensino di regolare un atto che ha questa portata. Cioè la fecondità è la cosa più preziosa che abbiamo, dobbiamo appunto conservarla, regolarla, non deve diventare selvaggia, appunto, no? Quindi il controllo morale della sessualità è legata al fatto che essa deve presiedere a un rito fondamentale che è il rito della procreazione degli uomini, no? Beh, il secondo aspetto che è molto legato è il legame della sessualità con l'istituzione. Cioè tutte le civiltà hanno cercato di incanalare la sessualità, di farla servire a qualcosa di costruttivo, no? Istituendo delle regole matrimoniali. Siamo tornati più volte, no? Proibizione dell'incesto e l'istituzione di forme di contratto socialmente riconosciuto, socialmente regolato anche. Proibizione dell'incesto e invenzione del matrimonio sono i due grandi sistemi istituzionali, una regola morale dell'interdetto, che è la regola di tutte le regole, la proibizione dell'incesto, e l'istituzione. La figlia che non sposo la do a un altro uomo, no? E questo istituisce le parentele e però appunto costruisce poi la socialità e quindi si fanno delle regole. E questo perché? Perché oltre a regolare la procreazione si trattava di organizzare la pace, di creare la rete dei legami, no? Di evitare la violenza, di garantire forme di parentela, di organizzazione sociale, perché sappiamo che la sessualità, se non è messa in una rete simbolica di legami, di alleanze, di successioni, genera rivalità, gelosie, disordini, violenze, eccetera. E quindi l'istituzione nasce il rapporto alla sessualità per canalizzare la violenza e fornire un quadro a forze che sono naturalmente anarchiche, no? E mettere a servizio del legame sociale. E la terza prospettiva è quella che abbiamo detto, il carattere sacro della sessualità. Quindi la sessualità viene resa una cosa seria, perché viene legata alla procreazione, diventa un elemento fondamentale dell'istituzione sociale, dei legami, e perché appunto ha un carattere sacro, legato a parecchi fattori. Per la mentalità arcaica, il turbamento creato dalle secrezioni intime, dai liquidi, dai semi, che sono legati all'atto sessuale e che sono interpretati appunto i liquidi, i semi interni, no? Sono una rimessa in discussione dei limiti che definiscono l'interno, l'esterno, l'ordine, il caos, la vita e la morte. E questo è un primo elemento che induce a sacralizzare il seme, no? il principio della vita che scorre segretamente nei corpi, appunto, le perdite, le mestruazioni, no? Tutte, tenete presente che noi fino a pochi anni fa la puerpera doveva essere purificata, no? Veniva benedetta, appunto, non si faceva il battesimo se prima non c'era sta roba qui. È una cosa secolare, la purificazione dai fatti impuri che sono legati comunque a questo gesto animale della generazione, no? C'è anche poi in questi processi di sacralizzazione l'altra esperienza del fatto dell'essere portati fuori di sé, posseduti da forze misteriose e temibili. E in regime cristiano poi il pericolo che il piacere, che è un'estasi, che è una pienezza sensibile, che tira fuori di testa appunto, che il piacere sia confuso con la felicità. Cioè che il livello emotivo sensibile sostituisca il livello appunto invece della visione di Dio, della dedizione libera alla fede, no? La pericolosità della sessualità perché si fa passare come la felicità, no? Il carattere idolatrico quindi del piacere, possibilmente idolatrico del piacere. E ovviamente poi il sentimento, tutti i riti delle acque, il sentimento che la sessualità ti faccia accedere alle fonti della vita, no? Che sono sacre, appunto. Ora, queste tre motivazioni, la procreazione, l'istituzione, la sacralità, cos'è successo a queste tre motivazioni nella nostra epoca moderna? Cos'è successo? Beh, i metodi di regolazione della sessualità, la scoperta del ciclo, la conoscenza del funzionamento della sessualità, il controllo chimico-meccanico della fecondità, è un fatto non recentissimo appunto del secolo scorso, no? Questi metodi hanno messo in crisi il primo elemento, no? Cioè quello che la sessualità sia legata alla procreazione. No, la sessualità può essere slegata dalla procreazione, no? Adesso, queste sono rivoluzioni. Non è solo che abbiamo saputo che è la Terra che gira attorno al Sole, o che la velocità della luce, sono anche queste le rivoluzioni che hanno cambiato la coscienza del mondo, del nostro essere al mondo, no? La seconda categoria con cui noi rendavamo seria la sessualità, che è l'istituzione, cioè le libere unioni, i divorzi facili, la crisi dell'istituzione, da cosa viene? Viene dal liberalismo, la concezione liberale. Il soggetto è libero, hai capito? No. E questo ha messo in crisi il carattere istituzionale, il matrimonio, appunto. No. E terzo, la secolarizzazione ha desacralizzato la sessualità. Questi affrancamenti o queste liberazioni della sessualità, no? Guardate il 68, abbiamo liberato la sessualità, anche la sessualità. L'altra sera si rifletteva, abbiamo liberato la follia aprendo i manicomi. E dopo si dice, dopo questi poveretti qui, li abbiamo segregati in mezzo a noi, nella confusione, mica li abbiamo accolti. Però abbiamo liberato, era il carattere utopico di questa liberazione senza costruire la storia, no? Vabbè. Ma anche sulla sessualità mi sembra sia così, no? Non so se conoscete i profeti della liberazione, che hanno studiato proprio questi grandi temi. Michel Foucault, per esempio, ha studiato proprio il sistema della repressione sessuale, il sistema della segregazione carceraria, il sistema della paura della morte, eccetera, eccetera, no? Però questa secolarizzazione ci sta mettendo così a nudo, cioè senza carne, cioè sono qui dei soggetti che si chiedono, se ci tirano via il supermercato qui non sappiamo più perché siamo qui. Questi affrancamenti dalla prospettiva procreatrice, dalla forza dell'istituzione, dal carattere sacrale della sessualità, ci hanno aperto effettivamente delle possibilità di valorizzare meglio alcuni aspetti della sessualità, innegabile. La sessualità come gioco, ci torneremo, che è un valore. Rispetto a un mondo che strizza solo l'occhio giocando su tutto e rispetto a un mondo estremamente serioso non c'è molta differenza, si sta male sia di qui sia di là. So se avete presente alcuni film di Dreyer, di questo mondo pietistico protestante, no? Questo clima cupo e perverso, no? Che è stato il mondo che hanno conosciuto tutti questi grandi atei della fine dell'Ottocento, a partire da Nietzsche, hanno conosciuto il cristianesimo in quelle forme lì, dell'ossessione. Quindi è vero che ha permesso la riscoperta di alcuni aspetti importanti della sessualità come gioco, come espressione più libera dai tabù e dalle costrizioni del passato, come valorizzazione del piacere, del desiderio, dell'affettività, della tenerezza, come la possibilità di sperimentare una più grande gratuità e libertà degli individui, no? Cioè, credo che siano degli aspetti altissimi, no? E però non c'è da illudersi troppo, perché la libertà è così grande come si dice. Non ci sono nuovi modelli e nuovi conformismi. L'immagine di una sessualità inoffensiva, sorridente, trasparente, leggera, innocente, nel senso di senza colpa, senza rischi, preservata, affrancata, liberata, quella che è veicolata dall'immaginario pubblico, tutti questi stupidotti che vediamo tutti i giorni, no? Queste specie di burattini che vediamo tutti i giorni, no? Come i modelli. Dico, l'immagine di questa sessualità è così consistente? L'ultimo rifugio all'interno di questa coinè, all'interno di questo conformismo, no? L'ultimo luogo in cui in qualche maniera siamo stati costretti a prendere atto della serietà della sessualità negli anni recenti è stato l'AIDS, no? Il rischio di malattia sessualmente trasmissibile. E però anche lì le campagne di prevenzione dell'AIDS si sono giocate non nel cercare di ricomprendere la sessualità, ma nel cercare di preservarsi dal rischio. Quindi è stato un discorso sul preservativo, il quale sarà anche, può essere un discorso che è serio, ma appunto, cioè, è anche tutto un programma dire che il nostro combattimento è stato per preservare. Da che cosa? Dalla malattia, ma anche dal figlio, anche dalla morte, e più fondamentalmente dal mistero della sessualità. In realtà ciò che minaccia di più la sessualità, al di fuori delle forme tragiche di questo ritorno della gravità, no? Ciò che minaccia di più la sessualità che si vuole leggera è l'insignificanza, è la banalità, è l'appiattimento del mistero, appunto, no? È l'eliminazione della profondità della carne. Più una cosa è facile, più rischia di perdere valore. Cioè i gesti della sessualità acquistano valore, no? Se sono il frutto di un cammino di avvicinamento, di un superamento delle distanze, di vittorie sugli ostacoli. Se ciascuno dei partner percepisce che c'è qualcosa di importante in gioco. E allora proviamo a tornare su quel discorso della gravità, della profondità del gesto, intuizione della gravità della sessualità. In che cosa si rivela la gravità del gesto sessuale? L'emozione, per esempio. L'avvicinamento, appunto, dei corpi è sempre impressionante. Esso implica dei gesti di intimità tra i due corpi che sono inizialmente estranei e c'è tutto un lavoro di autorizzazione, di alleanza, appunto ciascuno autorizza l'altro a entrare nel proprio spazio intimo e questa è un'avventura nella quale ciascuno prende i suoi rischi in quanto si espone all'altro, si rende vulnerabile, espone la sua debolezza. È un gesto di fiducia, il cui esito non è assicurato in anticipo, appunto. È un atto di libertà, nella carne. E quindi non detto a cavallo, l'atto di libertà, detto nella carne. Il pudore. L'avvicinamento sessuale, appunto, la messa in opera del desiderio, supera la barriera del pudore, no? Se questo superamento è acconsentito, è voluto, è desiderato, si tratta di un passo verso la comunione, no? Ma se non lo è, si tratta di una violenza, appunto. E il mondo appunto delle immagini pornografiche, i corpi così come ci vengono sistematicamente fatti vedere, non hanno di mezzo assolutamente la libertà, non hanno di mezzo per niente la comunione, no? E questa, dopo stanno a presa, tu dici che c'è mancanza di pudore, ti prendono in giro, non so, è una questione di centimetri, no, è una questione di umanità, non è una questione di centimetri. È una maniera umana in cui quelle cose lì bisogna dirle. Non ci si capisce neanche, vedi? Non ci si capisce. L'universalità del senso del pudore anche se si traduce diversamente nelle diverse culture, questo è scontato, anche nelle diverse epoche, no, è ridicolo non ammetterlo, no. Ma il fatto che appunto il senso del pudore ci sia in tutte le persone, in tutti gli uomini, è l'espressione di una paura che riguarda la verità dell'umano. C'è la paura di essere ridotto allo statuto di cosa? Di oggetto, sottomesso a uno sguardo impersonale, svalorizzante. Il pudore quindi è insieme rifiuto e attesa, attesa della qualità di uno sguardo amante e personalizzante, no? È l'attesa di un'offerta il pudore, non è appunto la pruderia. L'emozione, il pudore, anche questo i fidanzati poi se li aiuti sentono molto, il papà e la mamma, capito? Il papà e la mamma, eco dell'inconscio. Cioè l'unione sessuale non è un atto come un altro, va a toccare la memoria profonda di ciascuno. È un atto simile a quello da cui noi siamo nati. Quindi è un atto inseminatore da cui potrebbe sorgere la vita. Cioè prendo il ruolo che un giorno è stato di mia madre, di mio padre. E nello stesso tempo, avendo interiorizzato l'interdetto dell'incesto, sono tenuto a differenziarmi dal padre e dalla madre. Lascerà il padre, la madre si unirà. Cioè sono rimandato nel profondo alla mia identità sessuale, alla mia filiazione e alla mia iscrizione nella catena delle generazioni, sia in direzione del passato, la filiazione, sono figlio, sia in direzione del futuro. Il mio gesto è capace di dare la vita. Una roba così va a toccare l'intimo di me. E ultima prospettiva di questa gravità, di questa profondità, il valore amore. Ci torneremo poi la prossima volta. Cioè la sessualità è associata spontaneamente all'amore, tant'è che l'espressione che si usa è fare l'amore, espressione brutta, perché certo non è una cosa che si può chiudere nel fare, anche se alza molto il senso dell'azione umana, Certo. È vero che la nozione di amore si è notevolmente indebolita e dà luogo a molti fraintendimenti. Ma tutti sentono che fare l'amore è più che accoppiarsi, molto più. Cioè nell'idea di amore c'è l'idea di un movimento verso l'altro, di un movimento che impegna la persona e anche l'altro del tempo, la durata, no? Quindi l'idea della morale ecclesiastica che dice che l'atto sessuale completo ha senso in un'unione vera per sempre, non è così sciocco, non è sciocco, non lo devi prendere in giro. Ci sono dunque in ogni persona come fanno intuire questi accenni, no? Le risorse per sentire la gravità della sessualità. Nella sessualità, nonostante tanti proclami di libertà, di leggerezza, le cose non sono mai così semplici. Anche se ti preservi, non sono mai così semplici. L'uomo non si sottrae al carattere drammatico dell'erotismo, cioè il fatto che l'atto erotico suppone, impegna a dietro, ha come conseguenza una storia. Il carattere drammatico anche perché l'unione carnale non sempre si accompagna a incontro, tenerezza, comunione. Chi dice sessualità dice anche ambiguità, turbamento, seduzione, regressione, rivalità, gelosia, violenza, malintesi, delusione, sofferenza, solitudine. Hai voglia di strizzare l'occhio. C'è una dimensione tragica della sessualità, che neanche la morale toglie, eh? Perché anche noi con la morale tante volte abbiamo pensato di sistemare. No, dimensione tragica vuol dire che non è neanche del tutto, come si dice, controllabile, non è del tutto assimilabile, addomesticabile, capito? È come la violenza. Noi facciamo finta, ma la violenza attraversa le nostre vite di tutti in maniera tragica. Cioè ci sono dei gesti che noi facciamo di violenza, tragici, irrimediabili, capito? E che subiamo, ovvio, per non dire cosa succede all'umanità. Cioè non è che possiamo partire dall'uomo, una concezione morale, e poi si dice che è stato un incidente. No, si parte dalla violenza, dal caos. La morale cerca di tenere insieme qualcosa. Finiamo con una piccola, qualche osservazione su valori e limiti dell'erotismo, che appunto è in qualche maniera appartiene, mi pare, alla nostra cultura, questo ideale di leggerezza che esalta l'erotismo, e credo ci siano degli aspetti che dobbiamo cercare di capire e anche di condividere. Tocco due aspetti: il valore di piacere e di gioco. Il piacere, rispetto al quale io vi facevo la battuta, no? Paura delle religioni che il piacere si sostituisse in qualche maniera. Però il piacere è una grande, come si dice, un grande regalo fatto all'uomo. È una grande dimensione della profondità della carne, no? Beh, assolutamente. Per alcuni versi è la molla decisiva, sia per mangiare, senza il quale l'individuo non vivrebbe, sia per generare, senza il quale la specie non sopravviverebbe, no? Anche i medievali erano costretti a ammettere che il creatore aveva aggiunto a queste funzioni fondamentali del provvedere alla vita individuale e alla vita sociale, aveva aggiunto il piacere, che però andava controllato a vista, e che andava soprattutto finalizzato, no? E comunque, dico, il piacere anche qui appartiene alla profondità della carne, non è solo un'eccitazione dei sensi, non è solo una forza di sensazione, è un'esperienza che pervade il soggetto, il piacere, no? Nelle sue profondità. E per alcuni versi interessante, no? Per alcuni versi è esperienza di vertigine nella quale ci si alza da terra, si perdono i riferimenti ordinari della coscienza, e nello stesso tempo esperienza di incarnazione, in cui appunto la coscienza si percepisce come corpo, è immersione dell'io nel corpo, e insieme apertura all'altro, al corpo dell'altro. E quindi è un curioso miscuglio di attività e di passività, perché il piacere è anche esperienza di abbandono, no? Può vivere relazioni sessuali felici solo chi sa abbandonarsi all'altro. Sempre quei giovani, ovviamente velatamente, ma queste dimensioni escono, capito? Il fatto che se tu sposi una persona che non sa provar piacere, sei in croce tutta la vita. Hai capito? Sei l'uno che ti si attacca addosso solo perché ha bisogno, solo perché continua a lamentarsi o a piangere, no? È una bella sfida. Cioè l'idea, diciamolo anche in un'altra maniera, il provar piacere non è comunque una cosa così scontata. O riconoscere il piacere, o ricevere il piacere, no? Solo chi sa abbandonarsi all'altro, al suo corpo, ai suoi gesti, al suo desiderio, cioè nell'abbandono si dona e si riceve. E questo, non so appunto se sono cose esagerate, ma non credo perché per esempio le scritture mistiche hanno una componente erotica fortissima. Il Cantico dei Cantici insegna, ma tutti i mistici, no? E quindi a partire da qui, dall'eros, no? Questo movimento corrisponde a un atteggiamento interiore profondo che ha un valore spirituale. All'opposto, invece, l'incapacità di abbandonarsi al piacere può essere segno di chiusura, no? Nel piacere bisogna rinunciare a essere padroni di se stessi, a consentire una piccola morte, a un passaggio nel vuoto. Un abbandonarsi, no? Io ricordo quando si facevano i primi studi sulla psicanalisi, i francesi avevano, siccome hanno avuto poi le crisi molto prima di noi, la scarsità di vocazioni, crisi dei preti, e una loro rivista di morale negli anni 60, non aveva studiato tantissimo, la questione dell'affettività dei preti e del celibato, anche perché poi era in atto tutta una discussione, una contestazione del celibato, una richiesta, e tutti questi studi entravano molto in profondità sui rapporti di molti celibi con la madre, no? Quindi per alcuni versi il celibato come incapacità di staccarsi dalla madre, che noi appunto subito leggiamo quelle robe lì, prendevamo i ragazzini piccoli consacrandoli subito al Signore, no? E sono state cose. Allora, questo mi pare dell'erotismo il primo valore da raccogliere, no? La positività è la forza del piacere. L'altro è il gioco del desiderio. L'erotismo è gioco del desiderio e del piacere, l'uno che a turno rilancia l'altro, no? Il desiderio nasce dalla distanza, poi quando la distanza è colmata c'è il piacere. E spesso i moralisti hanno guardato con sospetto questa dimensione del gioco, ritenendolo un pericolo per la serietà e ritenendo il gioco un luogo di possibilità incontrollate, no? In realtà riscoprire il valore del gioco è riscoprire delle virtualità del desiderio, della libertà. Il gioco è tipicamente umano, l'animale è sempre serio. È giocando che noi abbiamo imparato il reale e lo abbiamo addomesticato. E quindi il gioco nella sessualità può essere il modo di addomesticare reciprocamente i corpi che da lontani si fanno vicini. Il gioco con la distanza, con il pudore, gioco tra i limiti e il desiderio, tra il rispetto e l'ironia. E quindi anche il gioco può avere una dimensione di spiritualità, un sì alla vita, alla scoperta, a ritornare bambini, un senso della gratuità, dell'umiltà anche. Ma cosa succederebbe se il gioco invadesse tutta l'esistenza? Cosa sarebbero i gesti più intimi che impegnano la vita più segreta e personale se fossero giocati come le carte, come i dadi, come una moneta falsa per giocare a domino, capito? No. Del resto, se l'impegno a riconoscere la serietà della sessualità non è voluto, perché la si prende per gioco sempre, a imporci la sua serietà poi sono l'invecchiamento, la malattia, la morte. E quindi bisogna riconoscere che l'unione sessuale, che è piacere, che è gioco, è anche un luogo di grandi malintesi. Dico solo due o tre cose. Per esempio, si tratta veramente di unione. C'è veramente comunicazione. Non è alla fine nel proprio corpo che ciascun partner prova piacere. E i due provano e cercano la stessa cosa quando si incontrano. Non resta un muro di incomunicabilità inseparabile. E la tenerezza, che certamente passa nel godimento sessuale, davvero esclude le componenti di violenza, di eccesso, di debordamento, di conquista, di cattura. Freud, sapete cosa dice, no? Ma se fosse un prete che lo dice, vabbè, è Freud. Dice: la sessualità nel suo fondo è perversa. Cioè, le pulsioni sessuali, se non sono educate, unificate, canalizzate nella direzione del riconoscimento del corpo dell'altro come persona, possono dissociarsi e fissarsi a degli stadi pre-relazionali. Vedete, la psicanalisi è nata dall'analisi di queste perversità. la distruzione, la divorazione, il dominio, cioè tratti pulsionali che restano comunque vivi sempre in ogni aspetto affettivo, finché viviamo, no? E che ovviamente diventano dominanti nella perversione, di cui pure c'è grande diffusione, mi pare. No. In un mondo duro come il nostro, razionalizzato all'eccesso, burocratizzato, funzionalizzato, il piacere sessuale può diventare l'ultimo rifugio della sensazione di esistere, di sentirsi vivi, di sentire di essere vivi, capito? Il pericolo è allora che esso diventi prioritario. E questo impedisce primo la ricerca dei beni più grandi e poi diventa sempre più deludente, umiliante, perché la sua verità non è quella di essere un fine e neanche un mezzo, ma è un segno, è un regalo sul cammino dell'incontro e del riconoscimento, sul cammino della rivelazione dell'altro a se stesso e di se stesso all'altro. Ed è un buon regalo, un buon segno dove si deve andare, è un buon regalo che dà speranza, appunto, che invita a una storia più grande e all'esodo a cui la promessa ci chiama.